Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Potremmo dire che questa domenica ci fa riflettere sulla solidarietà fra di noi, sulla compassione, cioè prendere parte alle sofferenze degli altri, come ha fatto Gesù nei nostri confronti. Iniziamo chiedendo al Signore che ci perdoni quando siamo indifferenti, superficiali sui problemi delle persone. La prima lettura ci porta in un periodo molto florido della vita di Israele, circa 800 anni avanti Cristo, ma nell'abbondanza l'uomo perde l'orizzonte e non si preoccupa più di chi ha bisogno, e quindi c'è una disparità di possibilità di vita, un'ingiustizia molto palese, e Dio non è d'accordo con questa situazione. San Paolo, nel brano che ora ascoltiamo, ci invita a combattere con fiducia la battaglia contro il nostro egoismo e prospetta il motivo, la venuta del Signore Gesù che farà giustizia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora, in questo modo, lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormenti». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i profeti. Ascoltino loro». E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». È parola del Signore. Ai tempi di Gesù giravano molte di queste esagerate storie per spaventare la gente. Gesù ne sceglie una, direi, moderata, dove però sia chiaro la tematica, il legame fra la vita terrena e la vita definitiva. Ovviamente questa affermazione suppone la fede nella risurrezione. Il cristianesimo si basa fondamentalmente sulla risurrezione di Gesù. Un corpo umano concepito da Maria, in cui era presente niente meno che il Verbo di Dio, ha vissuto la vita, è stato ucciso in maniera crudelissima, ma è risorto. E Gesù afferma: quello che è avvenuto a me avviene a tutti voi, e quindi c'è una vita ulteriore dopo la morte che è legata da un legame fortissimo, che è quello dell'amore, fra questo che facciamo oggi in terra e quello che sarà la nostra sorte finale. Voglio aggiungere per chiarezza che Gesù più volte nel Vangelo dice: non voglio perdere nessuno di quelli che il Padre mi ha dato. Sono venuto a dare la vita, sono venuto non per giudicare il mondo, ma per salvare. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Quindi deve essere molto chiaro che dobbiamo uscire dal terrorismo spirituale per entrare nell'abbraccio di un Dio innamorato delle sue creature, ma deve rispettare la nostra libertà. Sta alla porta e bussa, ma se io non apro la porta non può entrare. Allora torniamo al racconto e vi pongo una domanda che penso abbastanza spontanea: e che male ha fatto questo uomo? È vero, si vestiva bene, è vero, mangiava delle cose buone. Qual è il peccato? Perché è castigato nella vita futura? E Lazzaro, che cosa ha fatto di buono? Il Vangelo non ci racconta che abbia fatto delle cose tali da meritare il premio finale. Allora, la domanda diventa significativa, perché io penso alla mia vita e vorrei che ognuno di noi pensasse alla propria. Il peccato è di accettare una situazione di ingiustizia sociale. Notatelo, non c'è un problema di comportamenti religiosi, andare a messa la domenica, pregare. No, è la situazione sociale in cui ci troviamo a vivere. Non possiamo guardarla con indifferenza, perché Dio non la guarda con indifferenza, perché Dio ama ciascuna delle sue creature e la dignità della persona umana è innanzitutto di essere proprio amati da questo Dio che ci ha chiamati alla vita. E quindi io non posso restare indifferente davanti a una situazione di ingiustizia palese. Mi richiamo, direi, a qualche un episodio che penso abbiamo seguito per televisione in questi giorni: questo papà che cerca il suo bambino portato via dalle acque, e tutti gli amici e la protezione civile e i vigili del fuoco, tutti alla ricerca. Vedete, nel momento in cui si ama non c'è ostacolo che tenga, si fa tutto il possibile per riuscire veramente a risolvere il problema. Nella famiglia, quando uno dei familiari è malato, la famiglia si polarizza chiaramente su quella persona per aiutarla. Se usciamo da questo ambito e alziamo l'occhio ai problemi economici, politici, sociali, c'è una globalizzazione dell'indifferenza, dice Papa Francesco. I giornali, fra l'altro, sono molto colpevoli, secondo me, perché ci trasmettono solo le notizie che secondo loro sono importanti, e molte volte essere importante vuol dire che faccio vendere il giornale. Per cui nel mondo non c'è solo la guerra in Ucraina, ci sono tantissime altre guerre, chi ne sente mai parlare? Perché non fa soldi, non fa cassetta. Allora, vedete, è avvenuto che, avendo ormai la comunicazione mondiale contemporanea, siamo diventati indifferenti, non riusciamo più a farci carico di tutti i problemi, è impossibile anche umanamente, psicologicamente, e questo ha indotto ad avere quasi una ideologia dell'indifferenza, del non badare ai problemi degli altri. A volte succede nel condominio, a volte succede per vicini di casa, e allargatolo al mondo intero. Il Papa in questi giorni è stato ad Assisi, dove ha radunato più di 1000 giovani imprenditori, a parlare di economia secondo Papa Francesco, secondo Gesù, un'economia di solidarietà, non un'economia del guadagno. I problemi del gas e dell'energia elettrica di questi giorni sono un esempio chiarissimo di un gruppo di persone che, possedendo le azioni in borsa dell'energia, secondo i vari tipi, stanno guadagnando in maniera assolutamente sproporzionata qualunque bisogno, creando una situazione non vivibile a tutti noi. E voi pensate che questo sia un mercato giusto? Ecco, la parola di Dio oggi ci dice: qui c'è l'ingiustizia, c'è l'indifferenza, c'è l'egoismo di fare i propri guadagni. Questo non è il progetto di Dio, questo è il peccato. E vi dicevo poco fa che l'aspetto più tragico è che ci stiamo adeguando mentalmente, quando non tocca la nostra pelle, ci adeguiamo a dire: vabbè, non posso farci niente, lasciamo che quelli facciano come ha fatto il ricco del Vangelo. E non, il cristiano si oppone, e questo, capite, fa dall'impegno cristiano un impegno che si assume la situazione, la sorte, la dignità di tutte le persone a una, non in senso globale, ma proprio a una. Allora noi siamo piccoli, limitati, non possiamo fare noi la pace in Ucraina, non possiamo andare al Palazzo di Vetro a fare qualche cosa di costruttivo. Di parole se ne sentono veramente tante, ma nella realtà ci sono ancora miliardi degli 8 che siamo in globali, ma almeno 2 miliardi che soffrono la fame. Ma poi veniamo più vicini, nelle nostre strade ci sono in giro tante persone che cominciano veramente a non sapere come finire il mese. Allora il Vangelo di stamattina ci dice: il Dio in cui crediamo, Gesù, Dio Padre, Figlio, Spirito, che ha mandato Cristo a dare la vita per noi, è un Dio che vuole la tua dignità umana e la vuole in eterno. Non puoi pensare di essere religioso perché preghi o perché vai a messa. Questi sono strumenti importanti per la mia forza morale, ma poi c'è la realtà dei fatti concreti, che io devo vivere come vivrebbe Gesù al mio posto. La solidarietà, la compassione, farci carico delle situazioni delle persone. A noi è chiesto non di cambiare la sorte del mondo, che non è nelle nostre mani, ma di cambiare il mio modo di vivere, il mio atteggiamento verso le persone. Guardate, uno è facile per tutti: pregare. Dove la parola pregare non vuol dire formulette, ma è parlare con il Signore e invocare la giustizia. Il Signore non è sordo alla nostra preghiera, al contrario, quando vede che noi condividiamo il suo progetto d'amore, di solidarietà, di rispetto, di aiuto fraterno, il Signore interviene. E come? Allora chiediamo almeno questo, la preghiera. Ma poi c'è il secondo livello, quello delle persone che vivono con noi, vicine a noi, dove possiamo. E qui non c'è una regola, qui c'è il nostro cuore, la nostra coscienza. Ognuno deve valutare quello che può condividere con gli altri, e condividere intelligentemente, ovviamente. Non sto incoraggiando gesti casuali, così, o fatti senza sapere che cosa fai e dove va a finire quello che tu fai. Ma penso alla Caritas parrocchiale, pensate che ogni settimana, al giovedì, qualcuno forse se n'è accorto, 100-110 famiglie vengono, e non avendo da portare avanti il cibo per tutto il mese, ogni giovedì ricevono una borsa pesante sui 10 chili, e lo dico anche perché 100 per 10 fa 1000, pensate alla quantità di materiale che viene distribuito, ma penso anche ai volontari che in tanti modi nelle strutture sociali aiutano. Questo è culto di Dio, questa è veramente la volontà del Padre che vuole la dignità di tutte le persone, questa è religione. L'indifferenza, la superficialità, l'accaparramento dei beni, l'egoismo è peccato. E quando dico peccato intendo dire che vado contro al grande progetto di Dio che vuole il bene di tutti i suoi figli. Allora c'è una giustizia superiore, non si può scherzare. Dio è misericordia, Dio è bontà infinita, ma non è stupido. E quindi quando ci propone di pensare che c'è una vita che continuerà e che sarà basata, lo dicevamo domenica scorsa, sull'unica moneta che passa la frontiera della morte, l'amore, il giudizio di Dio sarà: Caino, dov'è tuo fratello? Il grido del suo sangue è giunto alle mie orecchie. Oppure Matteo capitolo 25, il giudizio universale: avevo fame e mi hai dato da mangiare, vieni benedetto nell'abbraccio della gioia del Padre tuo. Avevo fame, avevo sete, ero in prigione, ero malato e non hai fatto niente per me. E Gesù ci dice: quello che non avete fatto al più piccolo dei miei fratelli non l'avete fatto a me. Allora sentite queste voci, la voce dei poveri, la voce internazionale dell'ingiustizia sociale, la voce di Dio che mi invitano a impostare una vita solidale, dove la compassione è veramente una virtù fondamentale, è un atto di fede. Se non c'è la fede, se non c'è la vita definitiva, rotoliamo come gli animaletti a fare quello che vogliamo, ma se noi siamo qui perché crediamo in Dio, prendiamo sul serio la vita dei fratelli. Chiediamolo al Signore, perché non è facile. Ci sembra di essere una goccia in un oceano che pensa diversamente da noi, ma è la mia vita che mi interessa, voglio che vivi in eterno, voglio che il mio futuro sia davvero l'amore in cui il Signore mi ha chiamato a vivere. Chiediamolo come dono, come grazia. Imploriamo il Signore anche per chi continua a ragionare invece solo sul guadagno e sull'accaparramento dei beni.